Bene, eccoci, ben ritrovati per questo venerdì 20 di ottobre con Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni,
ciao
Stefano.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Stefano, e ben trovato.
Grazie.
Dai, che così analizziamo un po' questa giornata di campionato.
Finalmente
che sta per arrivare.
Si ricomincia a giocare.
Ci proviamo. Hai visto?
Non più a parlare di queste vicende che
è arrivata
ci
la notizia di Gomez, squalificato 2 anni, ecco, rischia 2 anni per
mancava doping. Mancava pure questa.
No, la cosa che mi lascia un po' così meravigliato, e voglio un attimo capire.
Questa non è fuori onda.
No, questo no, occhio, perché i fuori onda noi evitiamoli, perché qui
beh,
sono
se dovessero registrare tutti i fuori onda e tutti gli studi televisivi mondiali, non italiani.
Che brutta cosa, però.
È molto brutta. Vabbè.
Al no, di là fatto, adesso.
No, non voglio commentare nulla.
Brutta cosa.
Però insomma, Papu Gomez non è un fuori onda questo, eh?
No, questo è Papu Gomez, come l'avevamo annunciato intorno all'1:15 e confermata la notizia, viene confermata un po' da tutti. Papu Gomez è squalificato 2 anni, rischia 2 anni per doping e controllo avvenuto prima del mondiale del 2022.
Però, retroattivo.
No, non capisco una cosa, dal controllo avvenuto nel 2022, quindi prima del mondiale che è stato giocato al periodo di
urge il contributo di Pino Capua.
E qui bisogna capire come mai ci ha messo tutto questo tempo ad arrivare poi la comunicazione della
non lo so, Marco, io
no,
sono rimasto,
è una domanda che mi sto facendo
preso
da appena
in contropiede
la...
da questa
sì ogni tanto allora però aspetta, ci sono i nostri amici, vado subito a presentare, vado a dare il buon pomeriggio a Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao,
buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Hai sentito la notizia di Gomez, Paolo?
Sì, la stavo appunto apprendendo, è la prima notizia del sito della Gazzetta, quindi
no, ma
è un po' anomala questa cosa.
È anomala, vero? È perché mi domandavo, un controllo avvenuto prima del mondiale
in Qatar, sì.
In Qatar. Adesso esce la positività e la squalifica che viene comunicata al giocatore.
È una cosa un po' a orologeria, cioè, sinceramente veramente anomalo, perché noi ricordiamo la vicenda Maradona, che fu fermato addirittura da una dottoressa, una detta che l'ha portato al controllo direttamente, immediatamente fecero le analisi. Questa cosa qui desta molta sorpresa, sinceramente.
Eh sì, è vero. Allora, con noi anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao
Nick.
Hai visto, Nick, vuoi dire qualcosa anche tu su Gomez, che tra l'altro era il giocatore che aveva preso il Monza, che doveva...
che mi dispiace, ovviamente quando succedono queste cose dispiace, per controllo prima ancora del mondiale, per cui francamente noi guarda ci stiamo lavorando per capire se possiamo dare degli elementi in più, no? Su questa decisione che è avvenuta, perché poi insomma siamo abbastanza lontani, sono più di 7-8 mesi rispetto a quando c'è stato il mondiale. Il mondiale abbiamo fatto cos'era? A novembre,
novembre-dicembre,
per cui lui sicuramente il controllo se l'ha fatto, quasi un anno fa, parliamoci chiaro di fondo, cioè dopo un anno è arrivato questo provvedimento. Ora stiamo cercando di capire con Galliani, con la società, con gli agenti, anche con i nostri amici spagnoli, di ricostruire in realtà cosa sarebbe stato il motivo che l'ha portato poi anche alla squalifica per dopo,
esatto.
Perché ancora non è chiaro, ancora non si sa a che cosa ci si riferisca.
No, infatti
al prodotto di...
si parla di uno sciroppo, ma insomma vediamo un attimo, hai ragione, anche noi ci stiamo muovendo, Nick, per capire anche questa tempistica così lunga, sinceramente. Allora, c'è anche Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao
a
Massimo.
Tutti.
Come puoi vedere non ci facciamo mancare nulla, Massimo, in questi giorni.
Porca miseria, anche ragazzi.
Meno male che torna a rotolare il pallone qui, perché non se ne può più. Allora, sentite, però voglio fare un giro e sentire un vostro pensiero anche sulle parole di Aurelio. Che tu definisci
il faraone
ha parlato, noi ci abbiamo
in maniera
anche...
simpatica
ci mancherebbe, grande rispetto, ha parlato, è tornato su tanti argomenti, Osimhen stretta di mano e poi accordo negato, Napoli con Garcia, difende ancora Garcia, dice Conte un pettegolezzo che demolisce chi allena oggi, quindi l'ha subito liquidato come pettegolezzo. Comincio da te, Stefano, in studio, questa uscita, insomma ha preso un po' schiaffi tutti, ha parlato anche di Giuntoli che è stato in branda sei mesi, hai capito? Dice guarda Scheglia, ma non l'ha preso lui, lasciamo,
però è forte,
non l'ha scoperto
perché
lui,
regala,
capito?
Sempre dei capitoli spettacolari,
però insomma
bisogna riconoscere la spettacolarità del personaggio, insomma, visto
questo
quello,
sì,
che ha fatto tutta la vita insieme alla
però
famiglia.
Però giusto schiaffeggiare Osimhen in questo momento, ti faccio questa domanda.
Beh, comunque ha detto la verità là, secondo me c'è stata una stretta di mano, un ripensamento. Non ha detto secondo me la verità sul pettegolezzo di Conte, perché secondo me l'ha cercato. E adesso sta in questa nuova veste di tutor, che va spesso a Castel Volturno, gli piace capire.
Ha detto che è stata una sua responsabilità non essere stato presente.
Non ha, è vero, quello, ma io te l'avevo anche preannunciato, cioè non si nasconde, ha ammesso di aver sbagliato, però vuole ricostruire pezzo su pezzo questo Napoli che oggettivamente se la può giocare con Inter Milan per la vittoria finale dello Scudetto. Mm. A patto che non ritardi questo rilancio, questa rimonta possibile, anche pur priva di Osimhen, ha una rosa importante, è vero che è partito Kim, però sto Nathan, se si inserisce, poi la squadra, non li, si dice in gergo, non li devi far arrivare in area di rigore, nel senso che può giocare pure con Nathan, con Juan Jesus, con chi ti pare, l'importante è che il centrocampo, l'attacco, ripristini quella forza, quella tecnica, quella potenza, quel cambio di passo che era stata determinante anche con Spalletti. Cioè anche se non c'hai, cioè mezzo lavoro di Spalletti in questo campionato sbilenco, abbastanza, voglio dire, incerto, te la puoi giocare e puoi lottare anche per vincere il titolo. Certo, sarà difficile perché Garcia sotto esame.
Lui l'ha detto, ripetere quello che è stato fatto è difficilissimo.
Sì, però ci può provare lo stesso. Certo. Cioè, se vinci a Verona, metti magari ti rilanci, ricostruisci qualcosa. Allora, Garcia deve capire che ha sbagliato pure lui. De Laurentiis ha ammesso di aver sbagliato. Garcia però ancora non ha detto ha sbagliato qualcosa, mi sembra di aver... No? Ho colto male io? Dalle dichiarazioni di Garcia che lui non ha sbagliato niente. De Laurentiis ha detto ha sbagliato qualcosa. Mm-hmm. Poi vabbè, adesso è andato sul pettegolezzo di Conte e sull'altra che è la stretta di mano di Osimhen e l'altra sulla branda...
Sulla branda di Giuntoli. È stato
Giuntoli.
Sei mesi in branda.
Sì, abbiamo scoperto che il figlio ha diciamo individuato in Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia non l'ha scoperto lui, ha detto.
Vabbè, questo fa parte di una sua difesa, di una sua missione di colpe, però adesso c'è da rimettere a posto questo Napoli. E questo Napoli, secondo me, si può rilanciare anche con individuando, magari, io che ne so, sai, i campionati sono pezzi di stagione, e come una corsa a tappe, come un Giro d'Italia, dove la differenza a volte la può fare il gregario di turno. Cioè Osimhen adesso sta fuori, Simeone...
E magari i due...
E lo scorso anno c'è stato un periodo in cui Spalletti non ha avuto Osimhen e Raspadori e Simeone
hanno fatto
la differenza.
Un gran bel lavoro, sì. C'era anche un clima diverso. De Paola, sì, vengo da te. Che appunto faresti a queste dichiarazioni che abbiamo un po' letto di Aurelio, De Laurentiis?
Ma guarda, io credo una cosa, che un personaggio diventa simpatico quando in qualche modo sa scherzare anche su se stesso. Il problema di De Laurentiis è che lui è sempre il centro dell'attenzione. Lui è al di sopra di tutto, persino quando ha voluto un pochettino incensare Chiavelli, ha aggiunto, è stata un'intuizione di Chiavelli e stava fermandosi lì, poi ha detto è del sottoscritto, riferendosi proprio a Giuntoli. Cioè lui ha questa smania assoluta, contestata da tutti gli allenatori del resto, di voler essere sempre l'artefice delle cose. Ora, diciamocelo chiaramente, lui quest'anno ha preso una cantonata colossale, cioè ha preso proprio sbagliato tutto, e non ammetterlo, o perlomeno ammetterlo parzialmente, perché non è solo colpa della scelta di Garcia, è colpa sua l'uscita di scena di Giuntoli, perché mi permette di dire che se un presidente è accorto, diciamo dovrebbe aver parlato con i suoi dirigenti, dovrebbe aver essersi confrontato sul futuro. Qualche cosa evidentemente c'è stata che lui non era saputo gestire. Se un allenatore che ti porta lo scudetto vuole scappar via, proprio scappar via, o perlomeno concedersi un anno sabbatico e poi trasformato in CT della nazionale, vuol dire che c'è un problema. Ma questo non emerge mai, cioè è sempre lui che detta le regole, ma in questo caso è come è avvenuto in passato, poi chiaramente tutto passato in cavalleria grazie allo scudetto vinto, quindi gli vanno riconosciuti i meriti sui bilanci sani, vanno riconosciuti i meriti sulle scelte azzeccate eccetera, ma quello che proprio non si può dire è che sia un personaggio simpatico. Questo ve lo dico proprio anche per conoscenza personale, non è un, è un personaggio che francamente sta sullo stomaco, però devo dirti la verità, cioè, non gli si può non riconoscere il merito, però possiamo dire tutte e due le cose. Io riconosco a De Laurentiis che ha avuto un grande merito di aver vinto questo terzo scudetto, di aver agito magistralmente dal punto di vista di bilanci, ma benissimo. Ma tutto questo, ecco, non me lo fa diventare un personaggio gradevole. È un personaggio sgradevole che ha offeso colleghe, ha offeso colleghi, è maleducato, si rapporta sempre in maniera astiosa. Addirittura, diciamo, l'ufficio stampa si è sentito in dovere di correggerlo quando ha detto nemici sportivi, mi raccomando, sportivi, non nemici, perché nel teatro ci sono i nemici, meno male. Insomma, sì. Dai, cioè, è un personaggio che ribadisco, io a cena non ci andrei mai con De Laurentiis.
Niccolò Ceccarini, i sei mesi in branda però di Giuntoli, beh, se, visto come viaggiava al Napoli, si poteva permettere pure di stare in branda il direttore, no?
Ma guarda, penso che sia stato già detto tutto. Io posso solo aggiungere una cosa, che secondo me, voglio dire, non è mai, non è possibile per nessun essere umano avere sempre tutti i meriti di qualsiasi cosa, non è possibile. Quindi, voglio dire, De Laurentiis ha fatto delle buone cose, ma ha fatto anche delle cose meno buone. Quindi, vuol dire, non è che tutto il miracolo è Napoli, tutto quello che succede a Napoli è tutto merito suo. No, non è possibile, perché degli errori sono stati fatti. E quindi, ma questo vale per tutte le persone, vale per tutti i presidenti. E secondo me a volte riconoscere gli errori è una buona cosa, perché aiuta a crescere tutto il resto, diciamo, dell'ambiente e anche, voglio dire, delle persone che ha vicino. Vado per gradi. Sì, sono d'accordo su Conte. Se Conte gli avesse detto di sì oggi, probabilmente sarebbe già il nuovo allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Osimhen, gli incontri li ha fatto sempre lui col giocatore e con l'agente Calenda. Quindi la verità, secondo me, dovremmo stabilirla, si intendo anche l'altra parte, perché lui dice che si sono stretti la mano, però in quella stanza erano in tre, quindi voglio dire, non ho motivo per dubitarne. Mi piacerebbe sentire anche il pensiero di Osimhen e di Calenda, se ovviamente vogliono aggiungere qualcosa. Per quanto riguarda Cristiano Giuntoli, credo che ci sono stati dei momenti nei quali Giuntoli era ritenuto il responsabile in negativo dei risultati del Napoli, e ci sono stati dei momenti in cui Giuntoli è stato considerato, no, il responsabile positivo dei risultati del Napoli. Io credo che Giuntoli sia stato 8 anni e complessivamente abbia fatto un ottimo lavoro. Se poi un giocatore l'ha scelto un altro anziché lui, la valutazione va fatta sugli 8 anni, e gli 8 anni di Giuntoli a Napoli sono estremamente positivi. Poi è chiaro che io conosco anche Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo, e gli auguro di poter fare molto bene, però non si deve mai cancellare quello che è stato fatto.
Assolutamente. Massimo Brani, vengo da te, da calciatore, come le dichiarazioni che fa Osimhen, no? Ci eravamo dati la mano e quindi lui poi è cambiato, è tornato indietro. In questo momento, come, cioè, sono giuste, visto che c'è già un clima un po' di tensione, non è meglio in questo momento evitare certe uscite, per cercare, insomma, di compattare sempre di più l'ambiente? Da calciatore ti chiedo questo.
Ma no, ma sicuramente in una piazza come Napoli sarebbe meglio cercare di non fare questo tipo di dichiarazione. Però sappiamo perfettamente come è fatto il presidente De Laurentiis, è una persona, è un grandissimo accentratore, e purtroppo ci potevamo aspettare questo tipo di dichiarazioni. Però ripeto, nulla toglie il fatto che ha riportato il Napoli a dei livelli importantissimi, hanno rivinto uno scudetto, il Napoli ha rivinto uno scudetto anche grazie al presidente, però diciamo che io sono, insomma, convinto già dallo scorso anno che qualcosa non andava, e l'allenatore abbia deciso di andare via proprio perché sapeva perfettamente che era quasi impossibile ripetersi. E è difficile lavorare con una persona come lui. Io sono convinto che lui, Conte, lo abbia cercato, ma Conte, io penso che vada alla Roma.
Ma tu sei convinto di questo? Lo stai dicendo da un po' di... Che dici, Nick? No, mi alzate, Nick, che non lo sento. Nick, dicevi?
Mi sentite ora?
Adesso sì, dicevi?
No, dicevo, non ha tutti i torti, Massimo. Secondo me sì, è la soluzione più probabile, la Roma, se va via Mourinho, quella di Conte.
quindi lo vedi pure te più vicino alla Roma. Staremo a vedere, insomma, poi il tempo ce lo dirà, Stefano, no? E quindi lui tornerà ad allenare, questo è sicuro, Conte, dove vediamo. Sì. Io pure sono convinto di questa destinazione.
Vediamo adesso la Roma cosa farà fino a dicembre, poi.
E poi si vedrà.
Eh sì.
Vogliamo andare anche un po' a parlare della giornata che arriva, Paolo, di questo Milan-Juventus.
Io sono una perplessità sulla Roma, cioè la Roma se la prende la prende l'anno prossimo.
Sì, l'anno prossimo, non in corsa, sì.
Esatto, perché questo è escluso.
No, io dicevo fino a dicembre vedendo i risultati, se la Roma
ecco, sì, va bene,
di Mourinho, perché secondo me è aperto.
Mourinho al momento senza contratto.
Sì, però cioè, non è del tutto chiusa, secondo me, la vicenda di un... diciamo, ci sono poche probabilità che lui possa rinnovare. Per una serie di motivi che insomma qui se no ci dilungheremmo troppo, però credo che se la Roma dovesse far bene gennaio, febbraio potrebbero essere mesi importanti per decidere poi una volta per tutti salutarsi. Cioè secondo me anche a livello ufficiale sapremo qualcosa in più
in quei mesi,
perché Mourinho non è un allenatore comune, cioè non è che maggio è finito il contratto, grazie, arrivederci, lo sapremo prima.
Certo,
se rinnoverà o se andrà via, secondo
me anche perché chi deve venire prepara un po' prima il lavoro, non
no
credo
ma
lo
anche secondo me anche una forma, la forma è importante quanto la sostanza, cioè devi anche comunicare che il rapporto magari è concluso, lo devi annunciare prima, non è che puoi arrivare all'ultimo momento, non è stato rinnovato il contratto, a chi? A Pinco Pallo? No. Stiamo parlando di Mourinho, credo che anche nel rispetto, no, di certe dinamiche debba essere ufficializzato qualcosa. Io mi aspetto i primi mesi dell'anno, il 2024, che qualcosa si sia definito, perché così andare avanti è una cosa ridicola, secondo me. Poi, questo è il mio pensiero.
No, ma è anche per dare più stabilità a tutto, no? Quindi credo che sia giusto fare qualcosa in questo senso. Paolo, ti posso chiedere al volo un commento anche sul si è arrabbiato Barella, Ha
che
detto, mai scommesso, siete pagliacci, ha fatto... un post perché circolava il suo nome, lui...
Ma sì, ma perché oggi sulla Verità è uscito un articolo, c'è stato un'intervista, un casino,
detto,
una tira l'altra, sembra reazione a catena,
il
programma di Liorni su...
e la mia famiglia da questa MER,
no, ma
puntini.
Guarda, qui secondo me è meglio stare zitti e aspettare notizie ufficiali, perché entriamo dentro un ginepraio
Bravo Stefano.
È un casino, ragazzi, io lo dico perché... ci sono parecchi vicini di casa, e se chi vuole intendere intenda, cioè questa è una vicenda che non riguarda soltanto ci siamo capiti il vizio abbastanza intricata la vicenda, quindi ci sono gli inquirenti, ci sono le forze all'ordine, c'è la magistratura, che facessero chiarezza presto. Senza gonfiare troppo sti casini, quello che viene intervistato, quell'altro che riporta, è il matto che esce fuori di turno, perché se no andiamo dietro. Paolo, tu ce lo insegni, che sei stato direttore di quotidiani, se no non se ne esce più, se no non se ne esce più.
Sono talmente d'accordo con te che aggiungo che questa vicenda ha rappresentato il punto più basso della professione giornalistica nell'ambito sportivo.
Ma ogni volta, ma che facciamo? Non ne parliamo? No, non ne parliamo. No, perché non sappiamo un emerito, non mi fa dire la parolaccia. Ecco. Allora c'è gente che deve pur di coprire qualcosa che non sa, lo fa. E tu che sei stato un direttore, un maestro, e hai fatto sto mestiere da una vita. Però se io invece faccio la strada. Allora facciamo una cosa, Paolo, ecco, parliamo un po' di un mestiere che è sparito. Io sono il direttore di un giornale, sai che faccio? Da oggi in poi faccio la contro. Non ne parlo più. Finché non c'ho notizie. E allora tutti, anche i colleghi, non c'hanno notizie, ne parlano. E non si fa un'informazione corretta.
Senza riempirsi la bocca di deontologia, di morale, di etica, perché figurati uno come me se è favorevole a questo atteggiamento ipocrita. Ma quello che ti dico è un minimo, come dire, lo insegnano pure nella scuola di giornalismo, no? Un minimo di deontologia sulla ricerca delle fonti. Ma può essere una fonte da invitare a pagamento in trasmissioni, oppure che ti estorce, o perlomeno ti chiede, scusatemi, estorce è sbagliato, ti chiede cifre da 300.000 euro per un'intervista, ma ti può dar mai credito? E noi siamo caduti in questa rete, cioè la nostra categoria è caduta nella rete che ha reputato attendibile questa voce, oltretutto anche con il senso di colpa dettato dai social o dall'opinione pubblica, di dire voi siete rosiconi e invidiosi perché lui ci è arrivato prima.
Sì, è
ma
vero.
Figurati, cioè,
ma io Paolo, io mi riferivo in generale, tu sei fatto il direttore, no? Che cosa mi devi fare? Ti faccio sta domanda, che cosa deve fare un redattore?
No, allora guarda,
adesso lascia, deve portare notizie, giusto? Tu fai una riunione redazionale, devi chiudere il giornale alle 23, dice Piccari. Che mi hai portato oggi? Non so niente. È questa la verità. C'è gente che non ha notizie.
Forse capito male come esempio di direttore. Ma a me, se una notizia, diciamo, non andava per come era stato, oltretutto posso dirti, anche in un processo italiano-americano, americano è ancora più spettacolare, ma italiano anche, determinate prove devono essere raccolte in maniera ortodossa. Cioè, le prove, o perlomeno, quali sono? La fonte di uno che ha sputtanato alcuni nomi che non ci sono proprio in mezzo. Non ci sono. Che rischia delle calunnie per questo e che per farti pubblicità ha dettato i tempi e i modi, oltretutto creando un bluff in una trasmissione particolarmente insomma che è su una, rete nazionale per creare quell'aspettativa. Allora io ti dico, a me la notizia va bene, ma la spettacolarizzazione della notizia fine a se stesso per un audience privato, beh, non ha senso. Cioè, se tu mi parli di pubblico, di lettori, di lettrici, di persone che in qualche modo si abbeverano alla nostra fonte, va benissimo. Ma addirittura questa fonte deve avere un tornaconto economico personale, quindi non di informazione pubblica. Io mi domando, l'ordine dei giornalisti dov'è in queste situazioni? La magistratura probabilmente interverrà su queste cose, ma noi siamo stati assenti anche come categoria. Cioè, noi possiamo ritenere attendibile un pregiudicato, obiettivamente? Una persona che si è esposta in quel modo, dettando addirittura a una collega, dicendo alla collega: tu stai sbagliando, non hai capito quella notizia.
Ma Paolo, però io mi riferivo ad altro, Paolo. È una cosa in generale, cioè come affronti, cioè non è che ti inventi giornalista d'inchiesta dall'oggi al domani.
Ah no, ma questo è un altro discorso.
Questo stavo dicendo. Cioè, se io intervisto altro... Y e poi intervisto Z, intervisto un altro, e quello fa i nomi, Barella che reagisce, quell'altro che. Cioè, che cosa? Cioè, si crea un casino totale, è quello il discorso.
Sì, però, allora, diciamo una cosa: questa qui è un'inchiesta che è nata un anno fa, più di un anno
sì,
fa.
Sì, esatto.
Quindi su questa inchiesta si sono inseriti, e chiaramente da dove escono, la fonte primaria attorno a questa inchiesta, no? Possono essere, diciamo, mille elementi attorno a questa inchiesta, non dico che è la procura in particolare, ma attorno alla procura, insieme alla procura, gli avvocati. Diciamo coloro che in qualche modo fanno parte dei passaggi della giustizia, che sicuramente possono aver detto qualcosa e l'hanno detto alle persone sbagliate, probabilmente. Però ragazzi, cioè, l'inchiesta seria, sono d'accordo con te, è un'altra cosa. Probabilmente non si insegna più questo tipo di mestiere, sono d'accordo con te, ma perché c'è anche una velocità e una voglia di rapidità nel mandare in pasto la notizia alle persone che fa paura, perché tu puoi lavorare nessuna redazione ha il tempo, o perlomeno ha la possibilità di permettersi a una persona di staccarlo dall'impegno quotidiano per dire fammi questa inchiesta. Ormai oggi nei giornali non esiste più, esiste un'iniziativa personale di te che ti fa il carico di lavoro tuo quotidiano e in più ti fai l'inchiesta, ma te la fai a tue spese, nei tagli di tempo, al di fuori dell'area di lavoro,
seguendo
le tue fonti. Cioè, è un mestiere che è diventato difficilissimo. Oltretutto, chi magari vuole farsi strada in questo mestiere con delle ricerche personali è esposto, perché guadagna pochissimo, obiettivamente bisogna dirlo, e ha un potere diciamo politico bassissimo, non vieni difeso appunto perché sei forse il più debole della categoria. Io mi domando, alla fine siamo ridotti, e perciò torno a Corona, cioè siamo ridotti per comodità a rendere attendibile una voce come questa, anziché essere stati in grado di fare una scuola in casa nostra all'interno delle nostre redazioni.
Sì.
Questa allora, è la sconfitta di tutti.
Io sto per chiudere, vi voglio chiedere una cosa riportandovi alla giornata. Sarà la giornata di questa che arriva? Bonanni?
Non lo so, io spero che possa essere la giornata che possa un attimino ritornare a farci rivivere una sorta di normalità, visto le ultime due settimane. Mi auguro che insomma tutto quello che sta succedendo,
su chi punti venga lasciando perdere su chi punti in questa giornata, dai.
Guarda, io punto su Castellanos.
Ah, quindi scegli un protagonista,
sì,
della Lazio contro il Sassuolo. Niccolò, sarà la giornata di
Allora, chiaramente la partita è Milan-Juve, è la giornata di Mirante. L'uomo che deve difendere la porta del Milan da terzo portiere si ritrova primo portiere in una partita che non dico può essere decisiva per la stagione, ma quantomeno è veramente importante, per cui su Antonio Mirante.
Paolo De Paola?
Ma sicuramente la partita clou è Milan-Juventus, cioè quella che attira, quindi in questo caso bisognerà vedere quanto le previsioni di Marotta sono state azzeccate nel designare la Juventus, anche se, e se ci credo pochissimo, è la candidata allo scudetto. Quindi io punto su questa partita. Da questa partita possono arrivare, secondo me, delle segnalazioni anche per il futuro del campionato.
Allora, saluto Niccolò Ceccarini, grazie Nick, a presto, un abbraccio, buon lavoro.
Un saluto a voi tutti, ciao.
Allora, saluto anche Massimo Bonanni, ci sentiamo lunedì Massimo per analizzare la giornata, grazie, buon proseguimento. Ciao. Massimo, a presto.
Ciao, ciao ragazzi, buon proseguimento.
Paolo, senti, ti posso chiedere una cosa, abbiamo una dichiarazione di Garcia che mi segnala in redazione che te la vorrei far sentire, ti posso rubare qualche minuto al rientro?
Sì, certamente.
Dai, te la faccio sentire al volo mentre rientriamo subito, tra poco.